Allora, eccoci qui. Oggi affrontiamo un argomento davvero cruciale per chi fa impresa in Italia, partite IVA incluse, le famose operazioni inesistenti.
Sì, un tema caldo.
Decisamente. Parliamo di un terreno, beh, pieno di rischi, sanzioni, problemi fiscali, ma anche conseguenze penali serie.
Esatto.
Per capirci meglio, ci appoggiamo a un'analisi dettagliata, quella dello studio Caggeggi e Mazzeo. L'idea è fare un po' di chiarezza, no?
Certo.
Capire cosa sono davvero, come non cascarci e quali strumenti abbiamo per difenderci. Insomma, mettere ordine in questa materia complessa.
Perfetto. Allora, partiamo dalla base, cioè dalla legge, il decreto legislativo 74 del 2000.
Ok.
Questo decreto fa delle distinzioni importanti. Prima di tutto, le operazioni oggettivamente inesistenti.
Che significa esattamente?
Significa che la fattura, beh, riguarda qualcosa che non è mai successo, o non del tutto. Oppure descrive l'operazione in modo, diciamo, giuridicamente diverso dalla realtà. Poi
Capito. E poi?
c'è la sovraffatturazione, molto semplice, importi o IVA gonfiati.
Ah, chiaro.
E infine le operazioni soggettivamente inesistenti. Qui l'operazione magari c'è stata, ma chi emette la fattura non è chi ha davvero fornito il bene o il servizio.
Ah, ecco.
E qui, immagino, entrano in gioco le famigerate frodi carosello.
Proprio lì.
Schemi complessi, spesso internazionali, fatti apposta per evadere l'IVA.
E le società cartiere ne sentiamo sempre parlare.
Sono il cuore di queste frodi. Società create al volo, diciamo. La Guardia di Finanza come le individua? Beh, spesso hanno amministratori prestanome.
Ok.
Durano pochissimo, fatturati che esplodono dal nulla, nessuna sede vera, nessuna struttura. E ovviamente tasse zero.
Insomma, dei fantasmi fiscali. E per chi riceve queste fatture, magari senza saperlo, le conseguenze.
Possono essere pesanti. Primo l'IVA. Diventa indetraibile, sempre se l'operazione è oggettiva.
E se è soggettiva?
Lì l'indetraibilità scatta se l'agenzia dimostra la frode, a meno che tu, come ricevente, non riesca a provare la tua totale buona fede e di aver controllato.
Quindi la buona fede non basta di per sé. Devi dimostrare di essere stato diligente.
Esatto. E poi i costi. Se l'operazione non c'è, oggettiva, il costo non lo puoi dedurre. Punto.
Logico.
Se invece il problema è solo chi ha fatturato, soggettiva, ma la spesa l'hai sostenuta davvero ed è legata alla tua attività, beh, lì il costo potrebbe restare deducibile. Ma devi provare che la spesa è reale e che tu non c'entri nulla con la frode.
Capisco. Comunque, chi emette la fattura falsa, l'IVA la deve versare, giusto?
Sì, l'IVA indicata in fattura è dovuta dall'emittente. E poi ci sono le sanzioni amministrative, che non scherzano.
E non è solo una questione di soldi, vero? C'è il penale.
Già, qui si entra nel penale. Per chi emette fatture false c'è il reato specifico, articolo 8 del decreto 74.
E per chi le usa?
Per chi le usa in dichiarazione c'è la dichiarazione fraudolenta, articolo 2. Le pene sono, diciamo, importanti. Preclusione da 4 a 8 anni.
Mamma mia.
C'è una riduzione se l'imponibile finto è sotto i 100.000 euro l'anno. Però certo, vale sempre la presunzione di non colpevolezza, fino a sentenza definitiva.
Certo. Ma visti i rischi, la prevenzione è tutto. Come si fa a capire se c'è puzza di bruciato? Qualche segnale?
Assolutamente. Bisogna tenere gli occhi aperti. Sul fornitore, per esempio. Chi è l'amministratore? Sembra una testa di legno? Ha una sede fisica? Uffici, magazzini, o è solo una casella postale? Il fatturato è cresciuto in modo strano, troppo in fretta. Ecco,
E i prezzi?
prezzi troppo bassi, fuori mercato, sono un classico campanello d'allarme. Oppure non ha dipendenti, non ha attrezzature per fare quello che dice di fare.
E sulla transazione in sé?
Pagamenti strani, magari in contanti o su conti esteri non giustificati, documenti vaghi, descrizioni generiche. E occhio se la fattura arriva da un soggetto diverso da quello con cui hai parlato o trattato.
Sembra una checklist bella lunga, ma per una piccola impresa è fattibile controllare tutto così a fondo per ogni fornitore? Non si rischia la paralisi?
Bella domanda. Non è che devi fare l'FBI per ogni acquisto di cancelleria. Serve proporzionalità. La chiave è la due diligence.
La diligenza necessaria.
Esatto. Quello che è affascinante qui è come la diligenza diventi uno scudo. Fai delle verifiche di base?
Tipo?
Una visura camerale aggiornata, controlla la partita IVA sul VS se lavori con l'estero. Fai una ricerca su internet, guarda il sito del fornitore. Cose semplici, ma utili.
E poi?
Analizza la transazione, confronta preventivi. Assicurati che la fattura descriva bene cosa hai comprato. Conserva tutto. Ordini, contratti, DDT. E paga sempre in modo tracciabile.
Ha senso.
Se l'affare è grosso o il fornitore è nuovo, magari chiedi referenze. Se puoi, una visita in sede non fa male. Insomma, dimostra di aver fatto il possibile. È un monitoraggio continuo.
Capito. E mettiamo caso che arrivi una verifica fiscale. Chi deve provare cosa? L'onere della prova.
Tocca all'amministrazione finanziaria, all'Agenzia delle Entrate, dimostrare che l'operazione non esiste. Devono portare elementi precisi, concordanti. Anche presunzioni vanno bene. Se gravi, precise e concordanti.
E se ci riescono?
Beh, a quel punto la palla passa a te, contribuente. Devi dimostrare il contrario, che l'operazione c'è stata. E se è un caso di inesistenza soggettiva, devi anche provare la tua buona fede, cioè che non sapevi della frode.
Ok. E se uno si accorge di aver fatto un errore in passato, c'è modo di rimediare?
Sì, per fortuna c'è uno strumento. Il ravvedimento operoso. Per il reato di dichiarazione fraudolenta, articolo 2, puoi evitare la punibilità penale.
Come?
Devi pagare tutto il debito tributario, imposta, sanzioni, interessi, prima che ti arrivi una contestazione formale, tipo un avviso di accertamento o l'inizio di un'indagine penale. È una chance importante, ma va usata bene e per tempo.
Bene, mi sembra che il quadro sia più chiaro. Il messaggio fondamentale è: attenzione, le operazioni inesistenti sono un rischio reale. Serve consapevolezza, controllo. La prevenzione è la miglior difesa.
Assolutamente. E se colleghiamo tutto questo al quadro generale, emerge chiaramente il valore di una consulenza specializzata.
Giusto.
Un commercialista, un tributarista esperto, ti aiuta a capire i rischi specifici per te, a mettere in piedi i controlli sensati, a gestire eventuali verifiche e a valutare strumenti come il ravvedimento. Diventa strategico.
Esatto. Quindi l'invito è a non prendere sotto gamba la questione. Valutare una consulenza mirata per la propria realtà può davvero fare la differenza e proteggere l'attività. Affidarsi a professionisti seri, come quelli dello studio Caggege Mazzeo, che hanno fatto l'analisi da cui siamo partiti, è un passo importante.
E questo, direi, ci porta a una domanda finale, forse un po' provocatoria. Siamo sicuri che i controlli interni che usiamo tutti i giorni nelle nostre attività siano davvero sufficienti? Sono abbastanza robusti per scovare questi rischi prima che diventino problemi concreti?